Lettura di Ars. Come sempre, incominciamo dicendo che sarebbe una pretesa quella di concentrare in mezz'ora un argomento come quello che andiamo a trattare o quelli che abbiamo già trattato. E quindi possiamo ancora dire che ci si ripromette di tornare su questi argomenti, ci si ripromette di rispettarli, questi argomenti. Perché voglio dire, un'azione grossolana o superficiale potrebbe addirittura essere non solo offensiva, ma anche lesiva proprio di chi ascolta. Noi abbiamo il rispetto delle persone e l'argomento che questa sera, questa volta, andiamo a toccare è l'argomento che abbiamo già toccato col Cantico dei Cantici qualche volta fa, e quello che è pubblicato spesso, insomma. E l'amore è la forza che regge il mondo. L'amore è la forza che regge la vita. L'amore nel cristianesimo è lo Spirito Santo. Spiritus est amor, spiritus est voluntas, perché la volontà è amore. Lo Spirito Santo è amore. E quello che è ancora più importante è che attraverso lo Spirito Santo Dio fa nascere il suo Figlio, fa nascere il Cristo interno. E quindi a quell'amore bisogna dedicare la vita. Un uomo che non ama, un uomo arido, esiste, non so se non si sa, esisterà un uomo arido? Boh, penso di no. Perché le stesse fibre, la stessa tua nascita ti parla d'amore. Quindi voglio dire, l'amore è la cosa che regge tutto, no? E nelle sue varie, voglio dire, intensità, nei suoi vari significati. È troppo facile separare l'amore dal non amore. Quando l'amore è la vita, come puoi separare la vita? E la vita da che cosa? E allora che cosa capita? Capita che ci siano delle tradizioni che giungono fino a noi, che fanno parte dell'uomo, che può essere la bhakti, la devozione nell'induismo, che qualsiasi cosa sia, voglio dire, è sempre legata necessariamente ad un trasporto. Che è una identificazione nell'altro, non è il amare un altro e rimanere quell'altro, è amare un altro perché ci si fonde in quell'altro e l'amore vero vuole la sparizione. L'osculum, il bacio d'amore, vuole la sparizione del soggetto che conosce, della conoscenza e dell'oggetto conosciuto. L'amore, insomma, è il superamento di ogni identità. Al punto di far dire che il male, viceversa, è proprio l'affermazione della identità. Il male è l'egoismo e l'amore è la dazione, l'amore è la caritas. L'amore è carità. E allora siamo arrivati all'argomento di questo incontro, di questa chiacchierata. Siamo nel XII secolo, abbiamo a che fare con un mistico fondamentale, fondamentale per il cristianesimo, che è Riccardo di San Vittore. E Riccardo di San Vittore, un suo studioso, dice, ne riporta una cosa molto importante che è compresa nel De Gratia Contemplationis, nella grazia, intorno alla grazia della contemplazione. Vi leggo la pagina che ha riportato questo studioso perché mi pare importante per introdurci a quelle che saranno le pagine magnifiche che vedremo che sono, voglio dire, si nutrono della tradizione orientale, estremo orientale, si nutrono della tradizione araba, si nutrono della tradizione che è ancora più della tradizione che è del Cantico dei Cantici, tanto è che Riccardo di San Vittore citerà spesso il Cantico dei Cantici perché è uno dei canti d'amore più importanti, dove voglio dire, il piano dell'amore personale sfumerà poi nel piano dell'amore assoluto. In realtà l'amore assoluto senza la persona non esiste, quindi bisogna passare dal personale per arrivare all'amore assoluto. È inutile credere che uno si alza al mattino, esce dal balcone e vola. Se esce dal balcone si va a schiantare al piano di sotto. Per cui voglio dire, l'amore personale è necessario, l'amore assoluto è il veicolo all'amore assoluto, è un momento importantissimo dell'amore assoluto. L'amore assoluto senza coloro che amano, cosa sarebbe? Una pretesa, un grido inane. E dice questo Riccardo, dice: distingue lo stato d'animo comune da quello in cui la mente esce da se stessa. Lo stato d'animo comune in quello in cui la mente esce da se stessa, per mentis excessum. E prosegue. Cito: a quello si riferisce specialmente il senso razionale, allo stato d'animo comune. Razionale, e questo invece è quello intellettuale, l'amore dell'excessus mentis, dell'uscita della mente. Quindi l'amore, diciamo, umano che si relegasse al sentimentalismo sarebbe razionale. L'altro amore assoluto, che è quello che può nascere di lì, è intellettuale, non nel senso culturale, ma intus lego, nel cogliere dentro. Dice poi: in quello, nell'amore storico, fisico, personale, osserviamo la nostra realtà, in questo contempliamo la invisibile realtà di Dio. Ma il fitto velo della dimenticanza separa e occulta entrambi questi stati d'animo. Infatti, quando per mezzo dell'estasi siamo rapiti al di sopra o al di dentro di noi stessi nella contemplazione delle realtà divine, subito dimentichiamo non solo ciò che è al di fuori, ma anche quello che è al di dentro di noi. E l'ablatio alteritatis non esisterà più null'altro se l'amore è vero, il resto non esiste più. E allo stesso modo, quando ritorniamo in noi stessi da quello stato di sublimità, non siamo in grado di in nessun modo di ricordare quelle realtà che prima vedemmo sopra di noi, in quella verità e chiarezza con le quali prima eravamo riusciti a percepirle. Quindi il momento della percezione di questa realtà appartiene allo spirito. E lo spirito non è consapevole come la nostra persona. La nostra persona, ecco che cos'è l'ascesi, la ricerca di Dio. E l'affinarsi dell'anima nell'animo e dell'animo nello spirito. E allora ecco che quella chaturta, quel quarto stato della, non è vero, dell'Upanishad, della Rana, ecco, di un Upanishad fondamentale, no? Che cosa ci dice? Ci dice che la coscienza ha vari gradi. Adesso quelli che affronteremo appunto sono quattro gradi della coscienza. E dice poi: non saremmo in modo di ricordare queste realtà, e per quanto di là tratteniamo qualcosa nella memoria e la vediamo come in una specie di velo o in mezzo ad una coltre di nebbia, non riusciamo non solo a vedere, ma neppure a comprendere la qualità della precedente visione e a ricordarla. Perché l'excessus mentis, quello che è il salto ontologico della mente, non è una cosa così, voglio dire, continua, non è neanche una cosa così percepibile. In realtà, per conoscere Dio, ecco l'entusiasmo, avere Dio dentro, avere un fuoco dentro. Ecco, per arrivare a questo, non bisogna tradurre quello in questo, ma bisogna tradurre questo in quello. E dice poi: straordinariamente, pur ricordando, non ricordiamo, e non ricordando, riusciamo a ricordare, pur vedendo, non vediamo. Pur guardando non scorgiamo, e pur comprendendolo non comprendiamo fino in fondo questa realtà. Tu puoi vedere certamente, dice poi, che la mente umana, sia che entri in quell'intimo sacrario di arcane realtà, sia che da esso esca nelle realtà esterne, in entrambi i casi è colta dal velo della dimenticanza. Questa dimenticanza è un fatto ontologico, cioè voglio dire, noi con la preghiera acquistiamo il ricordo di Dio. E la dimenticanza, l'oblio che cos'è? L'oblio è l'affermazione di una egoità del nostro ego, del nostro egoismo, del nostro possesso, che ci impedisce di essere liberi e di vedere il divino. L'esperienza mistica è dunque caratterizzata dalla ineffabilità, scrive ancora Riccardo di San Vittore, che procede dall'impossibilità per l'anima umana di ricordarla con chiarezza. Cioè, per arrivare a questa chiarezza, per avere questa luce interna, la preghiera, il rito, i sacramenti sono senza dubbio per noi cristiani una cosa molto importante. E adesso passiamo ad una pagina che entra nel nostro libro. Dice questo. Proprio, vedete, parte dal Cantico dei Cantici che abbiamo tanto venerato e che abbiamo letto, speriamo, con sufficiente forza e dignità. Sono ferita della carità, diceva la. diceva l'anima, e diceva: la carità mi spinge a parlare, dice poi Riccardo, della carità. E io mi consacro volentieri al suo servizio perché è dolce ed estremamente dilettevole parlare d'amore. Ecco quindi, abbiamo detto carità, caritas est amor. La carità è l'amore. Caritas est, dice Sant'Agostino, vita cordis. La carità è vita del cuore. Dunque noi giochiamoci anche le palle sul fatto che dobbiamo necessariamente amare per avere carità. La carità non è portare il soldino al poverino. La carità è la vita, è vita cordis, è riaccendere, lavorare con entusiasmo, con fede, con gioia, alla vita interna, lavorare alla vita interna. Ogni uomo finché è vivo ha la possibilità di Dio. È proprio di qua che vanno giocate le carte, nel senso che, a parte che la vita è molto più bella, ma comunque si capisce il senso di tante cose, dalle malattie a quante le tristezze arrivano. Ed è la carità lo strumento che ci faccia capire. Dice poi: è argomento affascinante e ricco di contenuto e che non si può in nessun modo suscitare noia, e chi lo scrive né tedio darà a chi legge. Infatti, quello che è condito dalla carità ha un sapore eccezionale per il palato del cuore. Cita ancora il Cantico dei Cantici: l'uomo che volesse acquistare l'amore offrendo tutte le sue ricchezze della sua casa non farebbe che essere spregevole. Dice poi: al di sopra di questi gradi dell'amore, queste possibilità di amore, c'è l'amore ardente e impetuoso. Dunque, partiamo dall'alto e diciamo: c'è l'amore ardente e impetuoso che penetra il cuore, infiamma l'affetto e perfino trafigge l'anima fino alle midolla, in modo tale che essa possa veramente dire, ecco di nuovo il cantico, sono ferita dalla carità. E poi prosegue. Riflettiamo dunque su che cosa sia quella statura superiore della carità. Della carità di Cristo, e cita l'Efesini San Paolo, che supera l'amore dei genitori, che trascende o anche estingue l'amore della prole o l'affetto coniugale, e volge perfino all'odio della propria anima, o veemenza dell'amore, o violenza della carità, o eccellenza o suprema grandezza della carità di Cristo. Questo è, fratelli, ciò che intendiamo proprio di questo vogliamo parlare, della veemenza della carità, della eccezionalità, della perfetta passione d'amore. Voi ben sapete che è diverso parlare della carità o della sua perfezione ultima. Certo, una cosa è parlare della carità e un'altra è parlare della sua violenza, ma, ed ecco qui, oh com'è forte, questo è un paradosso bellissimo, oh com'è forte per sua sventura, com'è forte per sua sventura l'uomo che non si lascia stringere da così forti legami d'amore. L'uomo che non sa amare, o com'è forte per sua sventura, o quanto è libero per sua sventura. L'uomo che i vincoli di questa prigionia non sanno trattenere. L'uomo, insomma, deve essere prigioniero, deve essere legato all'amore, perché l'unico modo è quello di superare la orizzontalità, superare le forze che ci tengono alla terra. Questo non vuol dire non vivere, vuol dire avere un rapporto diverso con. E con questo arrivare a oltre. E difatti poi dopo dice: spesso dunque l'amore, scomparendo e ritornando sempre più grande di prima, è una sorta di gutta cavata lapidem, di goccia che scava la pietra. Spesso dunque l'amore, scomparendo e ritornando sempre più grande di prima, gradualmente infiacchisce l'animo, ne spezza le forze e le esaurisce, così da riuscire a piegarlo e a sottometterlo completamente a sé e ad ingombrarlo tutto dell'incessante ricordo di sé, tutto avvilupparlo e a tutto obbligarlo, così che non può sfuggire né pensare ad altro, e così passerà verso il prossimo grado. Il primo è il grado che ferisce, il secondo è quello che incatena, dice poi. Chi è stato assorbito da questo secondo grado d'amore violento, qualunque cosa faccia, dovunque vada, non può essere strappato da quell'unico e profondissimo pensiero fisso, dice poi. Noi dobbiamo e possiamo respingere l'impeto del primo grado, nei desideri malvagi, non opponendoci ma evitandolo, ma lottando espressamente e fuggendo. Ma ecco che dice: fuggite da ogni forma di fornicazione. E poi, L'amore dunque raggiunge il terzo grado nella violenza quando esclude ogni altro affetto, quando non attua che un unico oggetto o per unica ragione. In questo terzo grado della violenta carità nulla può soddisfare l'anima se non l'oggetto del suo amore, così come nulla conta per lei se non per merito di questo. Unico è l'oggetto del suo amore, del suo affetto, della sua sete, del suo desiderio. Quantunque, qualunque cosa faccia, qualunque cosa avvenga, le sembra inutile, anzi intollerabile, a meno che non miri all'unico fine del suo desiderio e la conduca colà. Il mio cuore dice poi, ecco di nuovo, salmi, due salmi, il mio cuore è sconvolto, la mia forza mi ha lasciato. In questi momenti critici, non vedo nessun altro rimedio che rivolgermi alla clemenza divina e implorare la sua misericordia. Se sei in uno stato di totale languore, se non hai liberi mani e piedi, almeno hai ancora libera la lingua e puoi muovere le labbra, se invece la tua abilità non è rimasta verso nessuna via di salvezza, grida a colui che tutto può. Nel primo grado l'amore penetra il sentimento, nel secondo grado, questo è importantissimo, nel primo grado, e le altre non erano da poco, non erano da meno, nel primo grado l'amore penetra il sentimento, nel secondo grado lega il pensiero, nel terzo blocca l'azione. Il sentimento dunque è catturato nel primo grado, il pensiero catturato nel secondo, l'azione nel terzo. Questa è l'essenza di un uomo. L'essenza di un uomo è superare che cosa? Superare il sentimento, poi superare il pensiero e superare l'azione, rendere l'anima disponibile a Dio. E dice poi, questo ultimo grado, il quarto grado dell'amore violento, si ha quando nulla può più soddisfare il desiderio dell'anima infiammata d'amore. Questo grado, una volta oltrepassati i confini della possibilità umana, non conosce, come gli altri, limite al suo potenziale accrescimento, continua, a intensità costante. Perché l'amore non ha limiti, non si ferma ed è intenso, cresce, non può non crescere, ma non cresce fino ad un punto di arrivo. È lì il senso dello Spirito Santo, è sì il senso della continua creazione di Dio, e che non finisce mai. È l'eternità il traguardo dell'amore, e non è un traguardo perché l'eternità si sposterà. E dice poi, questo grado, una volta oltrepassati i confini della possibilità umana, non conosce, come gli altri, limite al suo potenziale accrescimento, perché sempre troverà altro da cercare, da concupire. Malattia inguaribile, anzi senza speranza, quando si cerca sempre un rimedio che non si troverà mai. Anzi, ciò che si crede utile alla guarigione non farà altro che aumentare questo sfrenato desiderio d'amore. È bellissimo. Abbiamo nell'amore ardente quattro gradi di violenza di cui abbiamo parlato. Allora, nel primo grado di violenza, l'anima non può resistere al desiderio. Nel secondo grado non può alimentarlo, non può riuscire più a dimenticarlo. Nel terzo grado nient'altro ha sapore per lei, nel quarto grado infine, che è l'ultimo, neppure quello stesso desiderio può soddisfarla. Ritorniamo da capo e vediamo che questa magnifica conferma. Quattro gradi di violenza nell'amore ardente. Nel primo l'anima non può resistere al desiderio, nel secondo non può dimenticarlo, nel terzo grado nient'altro ha sapore per lei, è l'atarassia. Nel quarto, che è l'ultimo, neppure quello stesso desiderio potrà soddisfarla. L'anima, in fin dei conti, l'amore, è insoddisfazione, è sofferenza per definizione. Se l'amore arrivasse a qualche cosa, è una presa per le chiappe. In realtà non esiste l'amore come punto di arrivo. L'amore è vita e la vita è un continuum. Dio non smette mai di creare. Se Dio avesse smesso di creare, avesse creato nel tempo, ci avrebbero un tantino preso in giro, a parte tutto, ma se non sarebbe Dio. Se Eckhart dice, Dio crea tutto in se stesso, costantemente in se stesso. E poi continua. Nel primo grado l'amore è invincibile, nel secondo indissolubile, nel terzo è esclusivo, nel quarto insaziabile. Ritorniamo da capo. Nel primo è invincibile, nel secondo nella nostra anima. Pensate ad un amore che è invincibile, che è indissolubile, che è esclusivo e infine è insaziabile. Perché? Ma perché non può trovare un punto di arrivo? Se no non sarebbe amore. Sarebbe concupiscenza, desiderio, sentimento, mi ci sciacquetto. Non è questo. Il punto di arrivo è un continuum. L'amore è vita, è continuo, è gioia, è felicità, è l'entusiasmo. L'entusiasmo non lo puoi mettere nella scatoletta dei fiammiferi. Continua. È invincibile quell'amore che non cede ad altro sentimento. È invincibile l'amore che non cede ad altro sentimento. È indissolubile quello che mai abbandona il ricordo. È esclusivo quello che non tollera separazione ed è insaziabile quanto non potrà essere soddisfatto. E per quanto si possano notare aspetti particolari nei singoli gradi, tuttavia nel primo gradino si nota specialmente l'eccellenza dell'amore, nel secondo la sua veemenza, nel terzo la sua violenza, nel quarto la sua superiorità. Quanto è nobile l'amore che supera ogni altro sentimento, come è veemente l'amore che non permette all'animo di riposare, come è violento l'amore che esclude violentemente ogni altro affetto, come è supremo l'amore a cui nulla basta. O eccellenza dell'amore, o veemenza dell'amore, o violenza della carità, o suprema grandezza della sacra passione. Dice ancora Riccardo di San Vittore e fa eco nella nostra anima, pensiamoci un po'. Oramai, nel primo grado, molte acque non poterono più estinguere l'amore, né i fiumi sommergerlo, dice il cantico, poiché è invincibile nel primo grado. Nel secondo grado, l'anima pone il suo diletto come un sigillo sopra il suo cuore e ritorna il cantico dei cantici. Nel terzo grado, se l'uomo darà ogni sostanza del suo patrimonio per amore, dovrà pensare che questo è nulla, perché non si può dare ogni sostanza, bisogna dare tutto se stesso. Tu esisti se dai una sostanza, tu devi sparire. È lì il fatto dell'amore. E dice poi, nel primo grado, ritorniamo da capo, nel primo grado l'amore è insuperabile. E dice, chi mi separerà dall'amore di Cristo? La sofferenza, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Nel secondo grado l'amore dice, non sarò mai meno, non verrò mai meno, perché sono indissolubile. E perciò dice ancora, l'anima mia non si può staccare da te, da Dio, perché non può essere strappata più da Lui. Nel terzo grado ritiene tutto come sterco. Il suo fine è guadagnare Cristo. Nel quarto, vivere per lei è il Cristo a morire. Il Cristo e morire è un vantaggio. Nel quarto grado, vivere per lei, questa ricerca dell'amore divino, sarà che vivere per lei sarà il Cristo. Vivere nella sua anima sarà il Cristo. E morire sarà un vantaggio perché? Ma perché desidera morire per essere con Cristo. Ed è il massimo grado dell'amore, cantico dei cantici. L'amore come morte, come superamento di ogni condizione. Dice poi, quella che sta arrivando è una bomba, si fa per dire. Eccolo qua. Il grado dell'amore alto non volge forse alla follia l'anima dell'uomo? Dal momento che le impedisce nella sua passione di mantenere limite e misura, non è il massimo della follia rifiutare la vera vita, biasimare la somma sapienza, resistere all'onnipotenza? Cioè è l'amore che va oltre al divino, oltre ad ogni definizione, oltre ad ogni appropriazione del sacro. Perché in realtà è proprio questo il fatto. La bellezza dell'amore è che non si appropria di nulla. E allora torniamo ancora ad una frase, ancora che era per qui. Eccola qua. Ah sì, questa qui che abbiamo già detto prima, che è fantastica. Se vogliamo amare con tutto il desiderio, a questo siano indirizzati tutti i nostri pensieri. Ecco, la chiudiamo così. Se vogliamo amare con tutto il desiderio, a questo siano indirizzati tutti i nostri pensieri, tutte le nostre decisioni, tutte le nostre meditazioni. Ma come non possiamo amare con tutta l'anima se prima non amiamo con tutto il cuore? Così non possiamo amare con tutte le forze se prima non amiamo con tutta l'anima. Infatti, se proviamo affetto per qualche cosa che non amiamo in vista di Dio, certamente questo affetto adultero spezza la costanza dell'altissima carità e diminuisce le sue forze, in quanto trascina o spinge l'anima ad altri desideri. Dunque, nel primo grado, come si è detto, si amerà con il cuore, nel secondo si amerà con tutto il cuore, nel terzo con tutta l'anima e nel quarto si amerà con tutte le forze. È un testo importantissimo, fondamentale, vitale. Ci sta dicendo che l'amore è coscienza, che l'amore è consapevolezza. Ci ha parlato di quattro gradi, di una realtà che è la realtà della vita. L'uomo vivo ama e ama con intensità crescente e si toglie dalla testa di arrivare ad un risultato, perché volere un risultato è appropriazione, e chi voglia un risultato anche dall'amore ci ha capito, non ne merito niente e uso niente perché sono raffinato. In realtà, voglio dire, la tendenza all'amore è l'amore. L'amore è continua ansia, è continua ricerca, è continua sofferenza. Non a caso sacrificium, cosa vuol dire? Sacrum faccio, costruisco sacro. Dunque, chi ama sacrifichi la coglionaggine di tutti i giorni, sacrifichi il suo senso di sé, perché se tu togli il senso di te, è come dire, il fiume non traborda, non tracima, e va dritto, e va forte, e prima o poi diventerà nuvola, e prima o poi ogni nuvola diventa arcobaleno. Che Dio ci aiuti tutti noi, che Dio ci aiuti tutti noi. State bene.